No, fratelli, oggi leggeremo. Io leggerò alcuni versetti dal libro di Giobbe, e precisamente dal capitolo 14, i versetti 1, 2, 10 e 14. E poi dal capitolo 19, sempre di Giobbe, i versetti dal 23 al 27. E poi se c'è qualcuno che vuole prepararsi, dopo come lettura facciamo 1 Corinzi 15. I versetti dall'1 al 20. Allora, Giobbe 14, i versetti 1-2. L'uomo nato da donna vive pochi giorni ed è pieno di inquietudini. Spunta come un fiore, poi è reciso. Fugge come un'ombra e non dura. Poi al 10. L'uomo invece muore e rimane atterrato. Quando egli esala lo spirito, dove mai? E poi, al 14, se l'uomo muore, può ancora tornare in vita? Aspetterei tutti i giorni del mio duro servizio finché giungesse l'ora del mio cambiamento. Qua è Giobbe che parla. E poi, sempre Giobbe, al capitolo 19, un versetto che ci piace molto, che piace anche tanto ai fratelli. Oh, se le mie parole fossero scritte, oh, se fossero incise in un libro, se fossero scolpite per sempre su una roccia, con uno stilo di ferro e col piombo. Ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si leverà sulla terra. Dopo che questa mia pelle sarà distrutta, nella mia carne vedrò Dio. Lo vedrò io stesso, i miei occhi lo contempleranno e non un altro. Il mio cuore si consuma dentro di me. Amen.
Amen.
E poi, se qualcuno vuole leggere 1 Corinzi 15, dall'1 al 20.
Ora, fratelli, vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, e nel quale state saldi, e mediante il quale siete salvati se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunziato, a meno che non abbiate creduto invano. Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anch'io ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa e poi ai dodici. In seguito apparve in una sola volta a più di 500 fratelli, la maggior parte dei quali è ancora in vita, mentre alcuni dormono già. Poi parve a Giacomo e poi a tutti gli apostoli insieme. Infine, ultimo di tutti, apparve anche a me, come all'aborto. Io infatti sono il minimo degli apostoli e non sono neppure degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio sono quello che sono e la sua grazia verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Or dunque, sia io che loro, so così predichiamo e così voi avete creduto. Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni di voi dicono che non c'è la risurrezione dei morti? Se dunque non c'è la risurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato. Ma se Cristo non è risuscitato, è dunque vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. Inoltre noi ci troveremo ad essere falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato Cristo, mentre non l'avrebbe risuscitato se veramente i morti non risuscitano. Amen.
No, vai, vai, fino al 20.
Ah. Se infatti i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. Ma se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. E anche quelli che dormono in Cristo sono perduti. Se noi speriamo in Cristo, in questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti ed è la primizia di di coloro che dormono. Amen. Amen.
Grazie, Rabbi. Potete accomodarvi. È un capitolo meraviglioso, veramente meraviglioso. Paolo qua è un fiume in piena, è un fiume in piena Paolo in questi versetti. Ogni versetto, ogni capoverso avrebbe un versetto da sottolineare e da tenere nel cuore a memoria. Ma se Cristo non è risuscitato, va nella vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. E poi però la notizia di chi ha fatto pace con Dio e che ci dà gioia e speranza vera, concreta, ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti ed è la primizia di coloro che dormono. Ecco, vedete, fratelli, se solo ascoltassimo queste parole, le leggessimo così come sono, senza filtrarle con la nostra intelligenza e soprattutto senza essere influenzati dal peccato, quindi dopo aver fatto pace con Dio e mantenere questa pace, vedremo come la scrittura è un vero e proprio manuale, è un manuale che ci spiega tutto quello che dobbiamo sapere per essere felici, nonostante le difficoltà e le prove della vita. Niente, se leggessimo questo libro, queste parole, con fede, cioè col cuore puro dei peccati, perché abbiamo fatto veramente pace con Dio e in questa pace continuiamo, allora vedremo ogni pagina della scrittura è sì una fonte di riprensione, se stiamo deviando dalla retta via, se no è una fonte di conferma che quello che abbiamo creduto è giusto, è santo, è vero ed è certo. La speranza è vera, l'amore di Cristo è vero, di Dio in Cristo è vero. E questo ci cambia la vita e, dicevo, ci fa affrontare la vita indipendentemente dalle condizioni al contorno, quindi dalle difficoltà, dalle prove che abbiamo, con un'altra prospettiva, con un'altra ottica, anche con un altro spirito, un'altra attitudine. Ma per arrivare a questo dobbiamo maturare nel nostro cuore. Non dobbiamo imparare a memoria. Sì, sapere a memoria alcuni passi è importante perché ci possono servire poi nei momenti di difficoltà o quando parliamo con altre persone. Questo può essere utile, però imparare a memoria non salva. Quello che salva è fare propri i versetti, la verità che c'è scritta, interiorizzarla, cioè vederla su noi stessi se è applicabile oppure no, quanto scritto. Vedete, perché la fede, fratelli, in Dio è una cosa molto molto seria, la più seria che può capitare a tutti gli esseri umani, uomo e donna che siano. Anche Giobbe era un uomo molto serio, lo conosciamo il libro di Giobbe, abbiamo letto qual era la sua vita, e lui addirittura faceva i sacrifici per i figli perché aveva paura, magari trovandosi a festeggiare con i loro amici potrebbero, o magari capita che facendo queste feste rinneghino nel loro cuore Dio. Allora lui preparava i sacrifici per i loro figli. Tale era retto di fronte a Dio, tale quest'uomo era retto e affrontava la fede con serietà. C'è scritto che temeva Dio e fuggiva al male ed era considerato il più grande di tutti gli orientali. Io non so se questo vuol dire che non era ebreo, questo non lo posso sapere, perché storicamente io da quel poco che mi sono informato è nato a Uz, una città che era in Edom, vicino al deserto, a sud-est del Mar Morto. Era stato benedetto grandemente dall'Eterno, ma temeva Dio. Aveva avuto 10 figli, pecore e cammelli in abbondanza e un numero grandissimo di servi. In quel periodo c'erano molte incursioni dei Caldei verso le loro terre, per quello che arrivano i messaggeri, dicono guardate che ci sono state, e gli dicono Giobbe, guarda, sono arrivati i Caldei, hanno depredato tutti gli animali e hanno ucciso i tuoi servi, io solo sono rimasto e sono venuto a darti la notizia. E così un crescendo di disgrazie succedono a quest'uomo. E la moglie, che era un'incredula, dimostra di essere un'incredula, nonostante Giobbe si mantenesse fedele a Dio, nonostante tutte le difficoltà, gli dice: lascia stare Dio e muori. Come dire, rinnega la tua fede, lascia perdere. Vedi com'è, ti va male la vita. Cosa credi a fare? Insomma, forse questo è un po' il senso che voleva dire. Il libro di Giobbe quindi descrive le sofferenze del protagonista e riflette sul perché il male possa colpire un uomo integro e retto come Giobbe agli occhi di Dio. E riflette anche come sia un mistero per l'uomo la dispensazione della grazia di Dio. Ed affronta in modo molto approfondito il problema della sofferenza umana. Nei versetti che abbiamo letto del capitolo 14, Giobbe descrive la miseria della condizione dell'essere umano. Si pone però delle domande molto importanti. A parte che dice: l'uomo nato da donna vive pochi giorni ed è pieno di inquietudini, spunta come un fiore e poi è reciso. Ma poi si pone delle domande che ci fanno capire che era veramente diverso dagli altri uomini. Perché dice: quando esala lo spirito, dove mai? Si pone degli interrogativi, da uomo retto qual era. E poi al 14: se l'uomo muore, può ancora tornare in vita? Vedete come il seme del Signore era nel suo cuore e lo lavorava. E poi cosa dice? Una cosa molto bella: aspetterei tutti i giorni del mio duro servizio, cioè della mia vita, di quello che devo fare qui sulla terra, finché giungesse l'ora del mio cambiamento. Cioè, vale la pena passare, aspettare con fiducia questo duro servizio che è la vita, se poi dopo la morte non c'è la fine? Cioè, se l'uomo muore, può ancora tornare in vita? E questo nel suo cuore Giobbe dava già segni qui che lo credeva. Dice: vale la pena passare le sofferenze e mantenersi fedele al Signore, perché comunque c'è una promessa che va al di là di questi 4 giorni che viviamo qui sulla terra. Egli infatti sperava, nonostante tutte le sue disgrazie. Infatti in altri punti del libro dice, perché i suoi amici lo accusano, che normalmente se ti andava male perché il Signore ti aveva maledetto, perché eri stato disubbidiente. Ma Giobbe con la sua vita scopre, perché lui in fin dei conti sa di essere fedele al Signore, sa che non ha tradito il Signore, e non capisce come mai gli succedono delle cose così brutte e così dolorose nella sua vita. Si ammala, si copre di piaghe, si gratta col cocci, muoiono tutti i suoi figli, perde tutto quello che il Signore gli aveva dato. Però nonostante tutto lui non rinnega il Signore, anzi i suoi amici che lo accusano ingiustamente parlano in modo ingiusto di Dio, come poi se uno ha voglia di leggersi tutto il capitolo alla fine del libro di Giobbe lo vede. Infatti Dio dirà che loro hanno parlato ingiustamente di Dio, mentre non come ha fatto Giobbe mio servo. Giobbe, nonostante non capiva le sue difficoltà, la sua sofferenza, e nonostante quasi volesse discutere con Dio: come mai mi succedono queste cose? Io non lo capisco, Signore, sono sofferente, veramente, dice, e addirittura non riusciva a deglutire la saliva. Come mai mi succedono? Io non voleva quasi argomentare con Dio alla pari. E dice però, perché era in fin dei conti sempre un uomo giusto: se ho peccato e non ne sono consapevole, spera comunque che il Signore gli perdoni questo suo peccato. A volte le prove sono così dure che lasciano l'uomo senza fiato. Egli non si capacita della situazione che sta vivendo. Ed arriva però con le sue riflessioni, come abbiamo letto poi, perché conosceva il Signore, nel capitolo 19. Le riflessioni sulla vita dell'uomo e sulla sua sofferenza, arriva ad anticipare le vette più alte del Vangelo. Pur non avendo conosciuto Gesù, che non era ancora nato all'epoca, e pur essendo, dice la Bibbia, che era il più grande degli orientali. Nonostante tutte le sue disgrazie e il suo dolore, egli si aggrappa al Signore e lo chiama Redentore e sa che vive in eterno e che afferma per fede di credere nella risurrezione del corpo, perché nonostante la morte, che prima o poi sopraggiungerà, con i suoi occhi vedrà Dio e lo vedrà lui stesso e non gli occhi di un altro. E per questo pensiero, questo desiderio, il suo cuore si strugge dentro di lui mentre riflette su queste cose. E i versetti sono questi: ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si leverà sulla terra, sulla polvere. Il Signore avrà la meglio su quello che rimane del nostro corpo, che è polvere. Dopo questa mia pelle, dopo che questa mia pelle sarà distrutta, nella mia carne vedrò Dio. È qui che anticipa la risurrezione di Cristo. Lo vedrò io stesso, i miei occhi lo contempleranno e non un altro. E questa, fratelli, la speranza che deve essere propria di tutti i figli di Dio, come era di Giobbe, così deve essere nostra. La stessa forza e la stessa speranza che traspare dalle parole di Paolo, che abbiamo letto in 1 Corinzi 15. Andiamo a prenderlo un attimo. Paolo annuncia il Vangelo della salvezza e dice: vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi avete ricevuto, nel quale state saldi, e mediante il quale siete salvati, se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Annuncia in questi brani, questo paragrafo, il Vangelo della salvezza ai Corinzi, e lo annuncia anche a noi oggi, a meno che però ci svegliamo dalla via della fede, dimostrando così di non aver creduto o di aver creduto in vano, come dirà poco dopo. Ma qual è questo Evangelo che annuncia Paolo? Egli dice che lui può solo trasmettere quello che ha ricevuto, nulla di più e nulla di meno. E il Vangelo di Paolo lo riassume in questi punti. Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, primo punto. Avevo preparato un foglio un po' di tempo fa con i brani in cui nell'Antico Testamento si parla di Gesù. E questo l'avevo trovato su un sito di ebrei messianici, che avevano fatto un video riassuntivo e l'avevo accantonato lì. Ed è venuto utile adesso. La Vergine concepirà un figlio, Isaia 7. Un bimbo c'è nato, Isaia 9 e Michea 5. La storia del Nuovo Testamento o Nuovo Patto dato al popolo di Israele, Geremia 31. Le sofferenze del Messia per i nostri peccati, Isaia 53. Questi sono solo alcuni capitoli dell'Antico Testamento che parlano di Cristo. Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. E questi sono i versetti che, se uno vuole, può andarsi a leggere. Poi fu sepolto e risuscitato il terzo giorno. Sta elencando i punti del Vangelo, sempre secondo le scritture. E questo è vero e dimostrabile, che Gesù è risorto, perché appare Pietro. Qua dice: apparso prima a Cefa, che è Pietro, poi ai 12 apostoli. Apparizione a Pietro in Giovanni 21,15, e poi 12 apostoli, e poi in una sola volta più di 500 fratelli. E poi, dice Paolo, all'epoca in cui scrive, la maggior parte di essi è ancora in vita. Quindi i testimoni oculari della risurrezione di Gesù sono ancora in vita, e Paolo gli ha parlato. E dice: il Vangelo che io ho ricevuto, io vi annuncio il Vangelo della salvezza, a meno che non abbiate creduto in vano, come l'ho ricevuto io ve lo trasmetto. Cioè, non mette dei filtri, quello che riceve dà Paolo. Ed è semplice, vedete i punti che tocca: la risurrezione, la morte di Cristo per i nostri peccati, la sua resurrezione dopo il terzo giorno. Poi dice ancora, per allungare la lista dei testimoni, apparve a Giacomo e poi a tutti gli apostoli insieme. E questo è tutto scritto nei Vangeli. Alla fine, quando c'è la resurrezione di Gesù, nei Vangeli sono tutti scritti questi punti, basta solo andarseli a leggere. Questo attesta che la testimonianza di coloro che vissero in quell'epoca era veritiera ed era certo quello che Paolo diceva. Infine Gesù apparve anche a Paolo, e come apparve sappiamo la conversione di Saulo, un capitolo molto bello della scrittura, sulla via di Damasco. E Paolo però, anche qui una cosa molto bella, infine ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto. Io infatti sono il minimo degli apostoli, non sono neppure degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Si considera un aborto Paolo, non degno di essere annoverato tra gli apostoli o chiamato apostolo. E mi verrebbe da dire, alla faccia di tutti coloro che dicono di credere in Gesù ad oggi, che dopo 2000 anni si fanno chiamare apostoli. Alla faccia di costoro. E viene anche da riflettere, ma un piccolo bagno di umiltà è forse possibile, fratelli? Un piccolo bagno di umiltà. Paolo, che era Paolo, si chiama aborto. L'ultimo si definisce. Ma poi arriva a quello che è veramente la gioia di ogni credente. Ma per la grazia di Dio sono quello che sono. Tant'è, per la grazia di Dio egli è quello che è. E così anche noi siamo fratelli, anche noi siamo così. Se non abbiamo creduto in vano, e se abbiamo veramente creduto e incontrato personalmente tra le pieghe di questo libro il Salvatore. Perché solo così possiamo incontrarlo, il Salvatore. O ci folgora sulla via di Damasco come a Paolo, che gli è apparso Gesù. Oppure noi possiamo conoscerlo attraverso la testimonianza di un fratello che ci attesta che quello che dice è vero, perché la sua vita lo dimostra con i fatti che quello che è scritto è vero. La vita lo dimostra con i fatti di un credente, che quello che credi è vero. Per quello che sopportavano i leoni, sopportavano tutte le difficoltà, il martirio, perché Cristo è risorto, per questo sopportavano. E andavano incontro ai leoni cantando, con gioia. Guardate i cristiani che ci sono adesso in Oriente, in Iran, sono perseguitati, ma sono gioiosi perché possono essere arrestati e messi in prigione, se non rinnegano la fede anche uccisi, lo stesso in Corea, lo stesso in Cina. Sono tutte nazioni che negano la risurrezione con i fatti, perché sono nazioni che basano la loro realtà sul materialismo più spinto. E quindi è un pericolo affermare l'esistenza di Dio con la propria vita. È anche un pericolo per questi uomini di potere, che si fondano sulla paura, sul nulla, sulla forza. È un pericolo dire che c'è un uomo, Dio, che si è incarnato, è morto per i nostri peccati ed è risuscitato il terzo giorno. È la cosa più pericolosa e più scandalosa che ci possa essere per l'uomo del nostro tempo. È la cosa più scandalosa che ci possa essere. Egli, Paolo, qui riconosce che la grazia di Dio non è stata vana nei suoi confronti, perché gli ha cambiato la vita, fratelli. La grazia di Dio non è stata vana perché gli ha cambiato la vita. Lui che prima era un persecutore e l'ha trasformato in un faticatore del Signore. Non lui, Paolo, come uomo, con le sue capacità, lo dice qui Paolo, ma la grazia di Dio che è con lui l'ha reso capace di sopportare queste fatiche per il Vangelo. È pronto ad andare anche a Roma, dirà poi. Sono pronto a appellarmi a Cesare per andare a Roma. E questo sarà un modo per testimoniare, anche al di là della terra in cui era nato, dell'Evangelo di Cristo. E poi arriva all'annoso problema della resurrezione in questa disamina che fa Paolo. All'epoca, come i giorni nostri, era pieno di gente che non credeva che la risurrezione fosse possibile. Era pieno di increduli, ieri come oggi. I sadducei del tempo sono un esempio. I sadducei erano gli uomini notabili, quelli importanti, che facevano della religione un mestiere e uno strumento di potere e non credevano nella risurrezione. E al giorno d'oggi, come ho già accennato prima, può essere il materialismo spinto della società occidentale, dell'uomo moderno. È un altro esempio questo materialismo, del fatto che non si crede nella risurrezione. Non ci credono neanche quelli che si professano credenti in Dio, perché vediamo le religioni cosa fanno fare all'uomo. Più le cose sono grosse e sono più folli, più le persone le fanno, anche al costo di sacrificare la loro vita per pulire un altare. Paolo riflette qui, è una riflessione bellissima, sulla risurrezione di Gesù. E però dice che se non c'è risurrezione, si innescano tutta una serie di problemi. Uno, se dunque non c'è la risurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato. Primo problema. Secondo, vana è la nostra predicazione. Quello che stiamo dicendo noi oggi qui è inutile, è vuoto, non ha fondamento. Tanto vale che andiamo al mare o in montagna o a fare una passeggiata. Poi, la nostra fede che diciamo di avere è vana, anche qui inconsistente, se Cristo non è risuscitato. E poi, noi non diciamo la verità, siamo dei falsi testimoni, se Cristo non è risuscitato. Vedete cosa si porta dietro negare la risurrezione di Cristo? Tutti questi problemi. Siamo falsi testimoni di Dio, perché diciamo che Dio ha risuscitato Cristo il terzo giorno, però se i morti, fa questo ragionamento Paolo, se i morti non risuscitano, vuol dire che nemmeno Cristo è risuscitato. Allora noi siamo dei falsi testimoni, cioè testimoniamo falsamente la verità di Dio. Poi, non è finita, ce ne sono di punti. Quinto, se Gesù non è risuscitato, la nostra fede non ha fondamento e soprattutto siamo ancora nei nostri peccati. Al versetto 17. Vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Ora riflettiamo, fratelli, proviamo a fare il ragionamento al contrario. Se qualcuno di noi è ancora nei suoi peccati, non c'è più speranza di salvezza per l'uomo, non c'è speranza. Se uno rimane nei suoi peccati, la speranza non c'è, non esiste. Facciamo un ragionamento al contrario basandoci su quello che dice Paolo, non su quello. Ma se Cristo non è stato risuscitato, va nella nostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Se Cristo non è risuscitato, siamo ancora nei peccati. Al contrario, se io sono ancora nei miei peccati, allora Cristo non è risuscitato. E quindi io sono senza speranza. Sono un uomo finito, sono un uomo senza speranza, che vago come uno zombie, come un morto vivente in questo mondo. Vuol dire che Cristo per noi non è risuscitato, se siamo ancora nei peccati. Siamo increduli e diamo soprattutto cattiva testimonianza di Dio. Perché se siamo ancora nei nostri peccati, Cristo non ci ha cambiato la vita, come l'ha cambiata Paolo, come l'ha cambiata Pietro, come l'ha cambiata tutti i figli di Dio, anche i fratelli che ci hanno testimoniato, ci hanno trasmesso il Vangelo così come l'hanno ricevuto. Quindi Gesù non è figlio di Dio. Vedete, tutto crolla, fratelli. Perché vuol dire che speriamo in Cristo perché ci risolva i 4 giorni che viviamo qui sulla terra. Allora sì che siamo veramente delle persone misere, 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 basse, come dei topi che strisciano per terra. Ma non capiamo che il Vangelo in questo modo perde la sua nobiltà, la sua grandezza, perde in speranza, perde in profondità. si risolve in una religione priva di quella tensione verso l'eternità di cui tutta la scrittura è impregnata. Come mai i patriarchi, adesso non mi ricordo più, mi sembra Giacobbe, ha detto: deponete le mie ossa, ha dato quando io sarò morto, perché sapeva dell'esodo e della terra promessa. Allora ha affidato ai suoi figli le sue ossa, ha detto: quando non ci sarò più, prendetele e portatele nella terra promessa. Tutta la scrittura, anche Giobbe, lo dimostra, che lui crede nell'eternità, ha questo desiderio di eternità. E quindi il sesto punto: se Cristo non è risuscitato, anche quelli che dormono in Cristo sono perduti. Anche quindi i nostri cari. Per cosa hanno lottato nella vita? Per la fede o per accumulare ricchezze o gli onori sulla terra? Non dobbiamo offendere il Signore, fratelli, con pensieri di questo genere. E tantomeno dobbiamo offendere la memoria di chi ci ha preceduto, fratelli, e ci ha annunciato il Vangelo, così come l'aveva ricevuto. Dobbiamo essere seri. Vogliamo veramente svilire in questo modo la figura di Gesù? Farne solo un uomo? Ma non ci rendiamo conto che così facendo cadiamo talmente in basso che veramente dobbiamo andarci a nascondere, senza speranza. Cristo però è stato risuscitato dai morti, e qua dice Paolo: ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti ed è la primizia di coloro che dormono. Alleluia, giustamente, io direi alleluia, direi anche amen. Ed è la primizia di coloro che dormono. Se dice la primizia, vuol dire che ci saranno anche coloro che lo seguono. E chi sono coloro che lo seguono? Coloro che si addormentano con la fede, pari a quella di Giobbe, pari a quella di Davide, pari a quella di Abramo, Isacco, Giacobbe e di tutti i nostri fratelli che ci hanno preceduto. È la primizia di coloro che dormono. E poi risusciteranno subito dopo i fratelli che hanno conservato la fede fino agli ultimi giorni della loro vita e si sono addormentati in Cristo, nonostante le molte sofferenze che possono aver provato. Vedete, fratelli, anche qui un pensiero molto malvagio, che può forse nascere nel cuore delle persone che sono ancora carnali. Chi pensa che un fratello che si ammala gravemente e quindi soffre molto nella carne, è venuto alla fine dei suoi giorni. Non ha capito nulla, nulla. Non solo offende e schernisce il fratello e offende il Signore Gesù, ma non ha capito nulla del Vangelo di Dio, del Padre, dei profeti, dell'amore, della misericordia, della fratellanza. E offende in modo vergognoso Gesù Cristo, che è morto per i nostri peccati e il terzo giorno è risuscitato. Sì, fratelli, è risuscitato il Signore ed è alla destra di Dio. E dice la scrittura è la primizia di coloro che dormono ed intercede, questo lo dice in un altro punto della scrittura, per noi. Senza la risurrezione non sarebbe il Vangelo, tutto crollerebbe. Cristo ha sconfitto il peccato per conquistare a Dio un popolo che lo onora per santità e si converte e si lascia cambiare dalla parola di Dio e si adopera per il Vangelo di Dio. E si adopera, se non c'è anche questa parte, tutto crolla, fratelli, tutto crolla. Perché dov'è la buona notizia? Cioè, parliamoci chiaramente. Se non è una buona notizia, allora lasciamo perdere tutto. Lasciamo perdere veramente tutto. E si adopera per il Vangelo. Coloro che credono si lasciano cambiare da Dio. Perché? Perché Cristo è risorto. Allora vedi che la speranza c'è nella vita. E tutto cambia. Il cuore e gli occhi vedono tutto in un modo diverso. Infatti, dice in un'altra parte della scrittura, io non mi vergogno del Vangelo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. perché in esso la giustizia di Dio è rivelata di fede in fede, come sta scritto: il giusto per fede vivrà. In esso, nel Vangelo che Paolo ci ha trasmesso, così come l'ha ricevuto, non mi stanco di sottolinearlo, vi ho trasmesso quello che anch'io ho ricevuto, e i testimoni erano veri, perché sono ancora in vita quando io vivo, dice Paolo. Molti di loro che hanno visto Gesù risorto. Paolo non l'ha visto risorto, ma l'ha incontrato, perché si è manifestato direttamente a lui quando era sulla via di Damasco. La giustizia di Dio è rivelata. È rivelata. Non la si può imparare a memoria. Non la si può imparare a memoria. Noi, fratelli, non siamo dei pappagalli che diciamo: il Signore ti benedica, gloria a Dio, amen. Cantiamo con gioia al Signore. Tutte queste manifestazioni che possono essere vere, ma possono anche essere frutto di una religiosità. E il fatto che uno non ha incontrato veramente Cristo. Noi non dobbiamo essere dei pappagalli, ma dobbiamo essere figli, se lo siamo. Non offendiamo, torno ancora su questo punto che è molto importante, un fratello in fede che se ammale soffre, parlandogli, cercando di rivelargli delle cose, possiamo solo stargli vicino. Finché noi non passiamo attraverso queste sofferenze, difficilmente, a meno che lo Spirito del Signore ci guidi con le parole, potremo portargli del bene. L'unica cosa che possiamo fare è stargli vicino. Non parliamo, ma ascoltiamolo. Forse impareremo qualcosa dalla fede, perché Cristo è risorto. Ancora un'osservazione che ho preso da un predicatore americano, che però che non voglio ripetere, come dicevo prima, come un pappagallo, ma che voglio fare mia, perché poi uno ci riflette, ci pensa, si sveglia di notte, rilegge i versetti. Almeno a me succede così. Tant'è vero che ieri, praticamente, sono riuscito solo a leggere al mattino, poi sono dovuto andare a lavorare, ho lavorato tutto il giorno. Sono arrivato a casa alla sera, alle 6:30, e non avevo ancora scritto niente. Però il Signore è misericordioso, conosce i Suoi figli e sa che abbiamo bisogno della Sua parola e di quello che Lui ci vuole rivelare. E quindi è stato anche questo, io credo, sia veramente un segno dell'amore e della misericordia di Dio. Alle 6:30 mi sono messo lì a scrivere, rileggendo quello che avevo letto al mattino, presto. Ebbene, è tutto venuto fluido, come se non ci fosse stata interruzione. È pazzesco, questa è una riflessione che voglio ancora portarvi di questo fratello americano. È pazzesco come il mondo non vuole riconoscere la risurrezione dei morti e contende su questo argomento, litiga. Ma quando però muore una persona, atei che siano oppure no, cosa fanno? Speriamo, dicono questo, che ovunque tu sia possa riposare in pace. Ma perché? Se non credono in Cristo e nella risurrezione. Se non c'è risurrezione, non mi sembra questa una contraddizione. Io l'ho sentito. Speriamo ovunque tu sia che tu possa riposare in pace. E Paolo afferma, però, che Cristo ha autorità su tutti questi argomenti, perché è risuscitato dai morti, come la primizia. E questa autorità viene data dalle prove evidenti che testimoniano quelle che abbiamo detto prima, le prove oculari che hanno avuto i discepoli. E poi ci sono anche come testimonianza che Cristo ha autorità sulla vita e sulla morte, le prove indirette, e cioè la testimonianza indiretta che è il cambio di vita che noi dobbiamo fare se veramente abbiamo creduto. Per amore di Cristo. Ci sono due prove. Una, che Cristo ha autorità, che l'hanno visto risorto i discepoli e tutte le persone che sono state elencate qui da Paolo. E due, il fatto che Paolo abbia cambiato vita. E così deve essere anche per noi. E Cristo ha autorità perché è risorto, lo dice qui. Ma ora Cristo è risorto, nonostante tutte queste aspetti negativi che ci possono essere, che abbiamo citato prima, se Cristo non è risorto. Paolo però afferma, però Cristo è risorto, e questo gli dà autorità. È risuscitato dai morti ed è la primizia di coloro che dormono. Allora i 6 punti che abbiamo detto in precedenza cambiano tutti aspetto. La predicazione non è più vana, anzi, chi parla e chi, anche quando testimoniamo, testimoniamo della verità. Quindi non diciamo una falsità, ma diciamo la verità. La vostra fede non è più vana, cioè vuota, inconsistente, perché ha un fondamento molto forte, che è Cristo e la sua risurrezione. Siamo dei testimoni veritieri di Cristo, quindi, come ho già accennato prima, diciamo la verità. E soprattutto non siamo più nei nostri peccati. E sono perdonato, siamo tutti perdonati. E poi, chi è morto in Cristo non è perduto. Anzi, lo rivedremo in futuro. Non sono andati via nel nulla. E soprattutto quando qualcuno si ammalerà di noi, se siamo nella fede, siamo certi che risorgerà come i secondi. Cristo è la primizia e poi gli altri saranno dopo. E risorgerà con Cristo dove? Nell'eternità che sperava Giobbe. I suoi giorni quindi non sono andati quando si avvicina la fine della nostra vita terrena. I nostri giorni non sono andati, fratelli. Quindi non dovremmo manifestare pietà come fa il mondo per un fratello che si ammala, perché queste sono solo cose di circostanza. Ma noi dobbiamo sapere, per i credenti che si ammalano e si avvicinano al giorno della dipartita, sappiamo che è un giorno di vittoria, perché per loro Cristo è morto e anche per noi. E quindi è un giorno di vittoria perché Cristo ha vinto la morte ed è risuscitato il terzo giorno per tutti quelli che sono figli. E quindi non dobbiamo provare pietà per un fratello che si ammala e muore. Certo, umanamente è uno strazio, questo sì, però non dobbiamo neanche farci travolgere dalla tristezza del mondo. Dovremmo avere invece pietà di chi non crede nella risurrezione, chi dice di credere in Cristo e non crede che Cristo è risuscitato, oppure di chi non crede affatto. Per questi dovremmo avere pietà, perché questi veramente non hanno più speranza, al contrario di noi, perché noi abbiamo speranza? Perché poggiamo la nostra fede su qualcosa di certo, come ci ha descritto qui Paolo. Certo, perché è stato visto, risorto dai discepoli all'epoca, e Paolo l'ha scritto perché rimanesse. E poi lo attesta questa risurrezione, il cambio di vita di Paolo, e il cambio anche delle nostre vite, attesta che Cristo è risorto. Quindi per favore prendiamo seriamente il Vangelo e riteniamo questo come ancora un giorno di misericordia del Signore, che ci vuole dire: guardate che dovete smettere di essere dei bambini, dovete smettere di essere dei bambini, perché le mie affermazioni sono vere e sono certe. E io sono qui perché voglio farvi del bene, ma voi dovete credere. Dovete credere e dovete lasciarvi lavorare della mia parola, affinché cambiate, e il cambiamento attesta che Gesù è risorto. Se no non c'è speranza, fratelli, non c'è veramente speranza. Ma Paolo qui ci vuole esortare, incitare a questa lotta, ci incita, ci dice: guardate che il Vangelo è un trionfo di Dio. Gesù ha trionfato sulla morte, e quindi anche noi dobbiamo essere felici di questo, aggrapparci a questo e sopportare anche tante sofferenze, perché Cristo è risorto per noi. Amen.